torniamo a parlare dell'industria della sorveglianza in Italia. Riprendiamo nello specifico l'analisi di RCS, di questa compagnia di cui ci siamo occupati nelle puntate precedenti, esplorando il suo prodotto Ubico, un sistema di geolocalizzazione che riesce a determinare la posizione di qualunque individuo, sia portatore di un dispositivo collegato alla rete di telefonia mobile in qualunque angolo del mondo ci sia campo, per intenderci, senza installare alcun malware sul dispositivo bersaglio, e lo riesce a fare e di conseguenza riesce a vendere questo servizio, perché la compagnia in questione, TyClub, ha acquistato l'accesso alla rete globale di telefonia mobile, fingendosi un provider, un fornitore di servizi come fosse Wind o Iliad, per intenderci. E qualora non aveste ascoltato l'approfondimento precedente, potete trovarlo tra i podcast di Bello come una prigione che brucia, o soprattutto potete leggervi l'inchiesta realizzata da Riccardo Coluccini insieme a Crofton Black e Gabriel Geiger, pubblicata su IRP Media. E proprio in compagnia di Riccardo riprendiamo il discorso. Bentornato.
Ciao, grazie.
Allora, oggi possiamo dedicarci forse a un aspetto più di cornice, quantomeno per iniziare. Al di là dei prodotti specifici su cui magari ci soffermeremo in seguito, ti chiederei appunto di raccontarci un po' dell'architettura aziendale di RCS insieme alle sue, non so come definirle, controllate, acquistate come CipherGate e TyClub, di cui ci raccontavi la volta scorsa. Come si è generato, come si è formato questo gruppo di aziende del settore sorvegliante italiano?
Sì, RCS dobbiamo tenere in mente che nasce nel 1993 in Italia. Negli anni crescono aziende collegate ad RCS più o meno direttamente, che l'aiutano e la supportano nell'attività. Per fare pulizia, RCS crea sopra di sé una holding chiamata Aurora. Quindi il gruppo Aurora, che è sostanzialmente collegato direttamente a RCS, in alcuni casi dovrebbero condividere gli stessi amministratori delegati, comunque nel consiglio direttivo ci sono le stesse persone, nasce così questo gruppo Aurora, e sotto di sé ha RCS, TyClub, l'azienda di cui parlavi prima, che offre questo servizio di accesso alla rete per localizzare le persone, ma c'è anche un'altra miriade di aziende, come ad esempio Dars Telecom, che è un'azienda del gruppo Aurora, e quindi sorella di RCS, che si trova nello specifico ad operare in Spagna. C'era tempo dietro RCS attiva in Germania, quindi proprio un'azienda tedesca attiva in Germania, che al momento, secondo alcuni documenti, non sembra essere più operativa. Esiste un'altra azienda in Italia che si chiama Asinit, azienda informatica italiana, che secondo i documenti non fa altro che offrire un supporto allo sviluppo degli spyware di RCS. E poi c'è anche un'altra azienda in Francia che si chiama Foretech, che fa sempre parte del gruppo Aurora, quindi di nuovo sorella di RCS, che cerca di portare avanti l'attività in quest'altro paese. Quindi quello che vediamo è che da una singola azienda RCS sono nate, si sono diffuse ulteriori aziende sia in Italia che all'estero, e tutte sono finite sotto questo cappello del gruppo Aurora, che gestisce queste varie aziende. Un aspetto interessante è che tutto questo, magari per gli addetti ai lavori, ad esempio ex dipendenti di aziende del settore della sorveglianza in Italia, erano delle informazioni note. Per noi pubblico queste informazioni non erano così facili da mettere insieme. Sì, c'erano alcuni dettagli nei documenti finanziari di fine anno, ma la nostra inchiesta è riuscita a trovare queste informazioni per il fatto che CipherGate, un'altra azienda italiana che vende tecnologie di sorveglianza, aveva deciso a fine 2021 di acquistare tutto il gruppo Aurora. Siccome CipherGate è un'azienda quotata in borsa, ha degli obblighi di trasparenza, quindi doveva produrre un documento in cui veniva analizzata la struttura della società che andava a comprare, quindi di Aurora, e quindi di tutte le società figlie. Grazie a questo documento noi siamo riusciti a rimettere in fila cosa stava avvenendo, quindi quale fosse l'ecosistema, quali aziende c'erano, come venivano anche descritte, perché questo è un fattore interessante. Per esempio di Asinit, veniva descritto nel documento di Saforgate che questa operasse a supporto dello sviluppo degli spyware per RCS. Quindi c'erano dei dettagli importanti che paradossalmente emergono solamente perché l'acquisizione avviene da parte di un'azienda quotata in borsa, che è una cosa abbastanza rilevante perché dimostra come il muro di nebbia che oscura queste aziende di sorveglianza sia solamente distrutto qualora subentra un meccanismo capitalistico classico, per cui c'è un'acquisizione di un'azienda più grande.
Un altro aspetto che sarebbe interessante approfondire, anche se immagino non sia così semplice, io te lo butto lì visto che mi ha stimolato un po' il tuo racconto, è proprio anche la componente dell'acquisizione di un'azienda quotata in borsa. Cioè, sarebbe interessante capire se, per esempio, come altre aziende in qualche modo omologhe, vengono in mente quelle del mondo statunitense o israeliano, questo conglomerato abbia un piano di investimento che magari coinvolga altri settori della finanza, se non addirittura incubatori del mondo militare. Cioè, immagino non sia così semplice, però sarebbe interessante capirlo.
Dunque, da quello che sappiamo non mi sembra, nel senso che CipherGate è intervenuta direttamente e non erano coinvolti altri. Quello che però che dobbiamo ricordarci è che CipherGate stessa è controllata in parte da Electronica Group, che ha circa il 54% delle quote di CipherGate, ma Electronica Group a sua volta è collegata a Leonardo e a Thales, che hanno, diciamo, le mani in pasta in Electronica. Quindi c'è tutto questo nuovo conglomerato che si profila innanzi a noi, ovvero RCS con Aurora Group, che erano già un gruppo consolidato in Italia, perché stanno fondando nel 93, ormai sono quasi 30 anni di attività, che viene acquisito da CipherGate, una nuova azienda che si occupa di intercettazioni, sorveglianza e via dicendo, che sta cercando, diciamo, di sfidare persino NSO a livello mondiale, costituiscono un conglomerato gigantesco in Italia, di nuovo collegato ai soliti nomi noti, che quindi quelli che dicevo prima, Elettronica, Thales e Leonardo. Ho un po' evitato la tua domanda perché purtroppo non ho informazioni specifiche, ci sono fondi di investimento diretti coinvolti in questo acquisto.
No, ma immaginavo non fosse semplice, semplicemente una curiosità che è emersa, e già il fatto che siano riconducibili degli elementi ai colossi del settore come Leonardo, ma più in generale anche una quotazione in borsa di questi gruppi ne descrive la scala e ne descrive anche alcune modalità di finanziamento, perché se puoi quotare delle azioni in qualche modo puoi ricevere finanziamenti anche in ambito appunto dei mercati azionari borsistici. Senti, arrivando invece a temi più forse semplici da affrontare, la scorsa volta abbiamo parlato di questo prodotto Yubico apparentemente innovativo a livello globale, perché come dicevamo è un sistema di geolocalizzazione che non installa nulla sullo smartphone o sul dispositivo bersaglio. Oggi invece ti chiederei di approfondirne un altro, sempre di questa galassia Aurora RCS, ovvero Hermit. Raccontaci un po' di questo strumento di sorveglianza e anche un po' della concorrenza che cerca di produrre sul mercato.
Sì, Hermit è stato individuato per la prima volta pubblicamente in due report di due aziende che si occupano di sicurezza informatica. Una è Lookout, l'altra è un dipartimento interno a Google. A giugno scorso escono questi due report in cui vengono individuati dei file, dei software che sono collegati a un'azienda chiamata RCS, appunto. Questi software non fanno altro che sottrarre tutte le informazioni ai dispositivi, sono dei veri e propri spyware. Sono stati localizzati ci sono stati alcuni casi in Kazakistan e altri in Italia. Lo spyware prende il nome di Hermit, questo è il nome che hanno dato i due gruppi di ricerca che si sono occupati di analizzare il software, ma indietro nel tempo Motherboard aveva ottenuto un video di una demo di un altro prodotto di RCS. In una delle tab aperte in alto si vedeva già la scritta Hermit. E questo in realtà è confermato anche dal fatto che noi sappiamo dai documenti di CipherGate che RCS ha sviluppato questo spyware nel 2018. Quindi è dal 2018 che offre questo Hermit, questo spyware. Hermit è in grado di sottrarre informazioni sia su dispositivi Android che iOS, quindi sia su dispositivi Samsung o altri che hanno un sistema operativo Android che quelli Apple. E una caratteristica interessante che lo differenzia dallo spyware più noto, che potrebbe essere Pegasus, quello della NSO, è che in questo caso per essere infettati è necessario che la vittima faccia click sul link che riceve. È interessante però vedere i link che hanno analizzato i ricercatori, perché hanno scoperto che sfruttavano sostanzialmente dei finti siti web che erano simili a quelli degli operatori telefonici. Nel caso italiano quindi c'erano delle finte pagine web di Vodafone, Iliad, TIM, O-Mobile e via dicendo, tramite le quali la vittima, cliccando sul link, aprendo questa pagina, gli veniva suggerito di installare un software per risolvere i problemi di rete. E questa modalità è una modalità nota in Italia, perché in un'audizione del COPASI, quindi il comitato che si occupa della sicurezza della Repubblica, quindi aveva fatto delle audizioni verso le aziende che sia offrono sistemi di intercettazione e vendono spyware, sia anche gli operatori telefonici. In una di quelle audizioni Wind dichiara che gli operatori telefonici in Italia spesso aiutano durante le fasi di intercettazione, magari riducendo la banda oppure inviando degli sms di manutenzione. Quindi questo farebbe pensare che nei casi italiani, perlomeno, questo link che viene inviato è inviato in concomitanza con delle richieste di manutenzione fatte dall'operatore stesso, e quindi c'è anche questo nuovo dettaglio. Quando invece arriviamo alle capacità vere e proprie di Hermit, sostanzialmente sono quelle classiche, ovvero riesce a scattare degli screenshot delle applicazioni che sono aperte, incluse anche le chat. Quindi se io e te stessimo scrivendo dei messaggi su WhatsApp e purtroppo uno dei nostri due dispositivi fosse stato infettato da Hermit, quelle chat potrebbero essere raccolti tramite uno screenshot, e quindi chi ci sta sorvegliando potrebbe leggerne il contenuto. Un'altra caratteristica è quella ovviamente di accedere a contatti, file, foto archivate sul proprio dispositivo, accendere anche da remoto il microfono, e quindi in questo modo potrebbero registrare le conversazioni che ci sono in una stanza, in auto, in un bar. E ci sono anche delle, secondo i ricercatori, in alcuni casi c'era la possibilità di attivare il microfono per fare una registrazione delle chiamate. Quindi mentre le telefonate erano in corso, c'era la possibilità di registrare anche quella telefonata. Non è chiaro se fosse efficace, perché io ricordo che questo spyware è lo stesso che è stato utilizzato nel caso Palamara, quindi che era nel caso del Consiglio Superiore della Magistratura. Questo ex magistrato era sotto indagine, e ricordo che quando è emessa questa notizia che è stato messo sotto intercettazione, uscivano le prime valutazioni di cosa stesse succedendo, e salta fuori che lo spyware utilizzato, quello di RCS, non è che funzionasse così bene, ovvero che a volte quando veniva riattivato il cellulare il microfono si interrompeva, quindi quando il cellulare era bloccato tu lo sbloccavi, lo spyware non funzionava più e via dicendo. Però probabilmente con il tempo è stato migliorato il loro software, quindi questo spyware al momento offre queste capacità che descrivevo.
Ecco, al di là appunto di un elemento molto interessante che ci raccontavi, ovvero il ruolo della facilitazione operata dalle compagnie telefoniche nell'installazione degli spyware, che mi sembra una questione non proprio irrilevante, confrontando appunto questo prodotto con il più noto in questa fase, vista la sua esposizione anche a livello globale, sto parlando di Pegasus, di NSO, emerge un altro argomento che mi sembra abbastanza rilevante affrontare, soprattutto in tua compagnia. Nel senso, cosa ti sembra che stia producendo lo svilupparsi del mercato del settore sorvegliante in Europa? Perché ci sono alcune tendenze abbastanza importanti da osservare. Una è quella della spinta fortissima di tutto il settore che va dalla sorveglianza alla cyber security, al cyber warfare e via dicendo, ma forse ancora di più tutta la narrazione per cui se lo facciamo noi europei, nonostante sia aperta una commissione per determinare la nocività di strumenti come Pegasus di NSO, se noi europei produciamo prodotti analoghi sono sicuramente buoni.
Sì, cioè, questo è un punto cruciale secondo me, nel senso la commissione parlamentare d'inchiesta del Parlamento Europeo che si sta focalizzando su Pegasus a seguito della nostra inchiesta riguardo RCS, alcuni dei suoi membri della commissione hanno dichiarato che sarebbe opportuno ampliare lo sguardo dell'inchiesta e quindi ampliarla anche a quei soggetti, a quegli attori che risiedono nell'Unione Europea, perché comunque dobbiamo ricordare che l'Europa è piena di aziende. Se noi guardiamo, come giustamente ricordava il ricercatore di sicurezza informatica Claudio Guarnieri, che fa parte del team di Amnesty Tech, che si è occupato dell'analisi dello spyware Pegasus, se noi guardiamo a un evento importante, una fiera conosciuta in Europa che si occupa sostanzialmente di far comunicare le aziende che vendono questi prodotti e le forze dell'ordine, quella che si chiama ISS World, che avviene in Europa a Praga, ma avviene anche in altre parti del mondo, se guardiamo gli sponsor, la pagina degli sponsor, sono moltissime, decine e decine di aziende europee, e ci sono anche ovviamente una bella manciata di aziende italiane, perché noi abbiamo parlato di RCS e di CyberGate, ma ricordiamo che in Italia ci sono anche Aria, IPS, Memento Labs, che ora ha preso il controllo della FU Hacking Team, NEG, c'è tutto quanto un sottolosco di varie aziende, e il fatto che la Commissione parlamentare d'inchiesta abbia deciso di puntare il dito contro Pegasus, cercando di far finta di non guardare all'interno del proprio confine, è chiaramente un'indicazione problematica. Questo perché? Perché se noi ci pensiamo, questo mercato funziona nel seguente modo. Gli stati membri dei paesi europei hanno bisogno di svolgere delle intercettazioni. Il mercato fiorisce nei singoli paesi, ma quando vediamo troppe aziende entrare in concorrenza, queste cercano, pur di rimanere a galla, di vendere anche all'estero. Quindi questo tipo di meccanismo che si instaura, intercettazioni illegali per esempio in Italia, che fanno fiorire un mercato di aziende, di una decina di aziende anche più, poi queste aziende, trovandosi a dover dividere una fetta di una torta che si è fatta sempre più piccola, sono costrette ad esportare all'estero, e così si crea un ciclo vizioso per cui, in parte, la colpa per cui questa esplosione di spyware sta avvenendo in giro per tutto il mondo è anche colpa degli stessi paesi europei. E questo punto di vista è importante perché anche nella storia di RCS stessa ha ricevuto dei fondi sia italiani che dall'Unione Europea per sviluppare delle sonde che permettessero l'intercettazione del traffico dati internet. È significativo questo aspetto perché non solo c'è un finanziamento indiretto, nel senso che quando queste società lavorano per le procure vengono pagate, quello non è chiaramente, diciamo, un finanziamento per sviluppare nuove tecnologie, è un pagamento di un'attività. Ma nei casi in cui c'è un finanziamento come questo da parte dell'Unione Europea e dell'Italia, che mira proprio a potenziare un'azienda, beh, lì la questione cambia notevolmente. Quindi l'Europa deve necessariamente cominciare a porsi le domande su quale vuole che sia la direzione del mercato interno e poi sì, quello globale.
Sì, tra l'altro appunto questa competizione tra aziende europee e aziende straniere attraversa anche tutta questa oscillazione tra illegalità, sanatorie, normazione, finanziamenti e la competizione tra aziende del settore produce poi anche la generazione, la proliferazione di strumenti, di tecnologie del mercato della sorveglianza che, come sempre, tendono a plasmare poi le nostre vite, tendono a plasmare gli orizzonti del possibile in ambito repressivo, la normalizzazione di determinate pratiche all'interno della nostra quotidianità, motivo per cui le campagne e la controinformazione contro la diffusione di questi strumenti sono davvero molto importanti. E se altro da aggiungere, altrimenti...
Tenevo un'ultima riflessione, è quella che dobbiamo comunque ricordarci, inoltre, che dal lato dei governi queste aziende e i loro prodotti sono una sorta di strumento geopolitico, nel senso che permette di intessere dei legami con altri paesi. C'erano dei casi in cui CyberGate partecipava a delle presentazioni, conferenze, seguendo il Ministero degli Esteri italiano, per dire. Quindi trovavano, non so, in Qatar o in altre zone a presentare i propri prodotti all'interno di eventi dove c'era anche il Ministero stesso. E questo è un altro aspetto di tutta questa riflessione più ampia che c'è da fare su come poter gestire queste tecnologie.
Sì, e tra l'altro un aspetto riguardo a quest'ultimo argomento che sollevavi riguarda anche l'affidabilità geopolitica di questi strumenti, che sembra una barzelletta, ma come dire, io paese terzo, regime piuttosto che democrazia, poco cambia rispetto a questo microsegmento del discorso, utilizzo una tecnologia di sorveglianza di un paese terzo, in questo caso dell'Italia per esempio, consentendo l'accesso a temi molto sensibili a un'azienda che potenzialmente poi può rivenderli sul mercato delle informazioni. Cioè, è strana, come questione, abbastanza contorta, e riguarda quei paradossi del mercato della sorveglianza che io onestamente non riesco a spiegarmi.
Sì, perché poi ci sono anche quei casi in cui le aziende dichiarano che i propri dipendenti non hanno mai accesso né ai target dei clienti né diciamo all'infrastruttura stessa. Poi però se vengono aperti i ticket di supporto o se pensiamo ad esempio alle vicende in cui in Italia aziende che vendono queste tecnologie alle procure poi si sono trovate ad avere dati delle inchieste, delle indagini sui propri server e non quindi su quelli delle procure dove dovrebbero stare, i tuoi timori secondo me dovrebbero essersi anche appunto se viene visto come strumento geopolitico.
Penso rientri nella fattispecie del segreto di Pulcinella, probabilmente. No, comunque speriamo di vederti presto a Torino, magari organizzando proprio delle iniziative per discutere in presenza con altre persone interessate e per rilanciare anche un po' di momenti di mobilitazione in presenza concretamente sul territorio.
Volentieri, assolutamente.
Niente, siamo in chiusura di puntata. Io ti ringrazio come sempre tantissimo. Grazie non solo per il tempo che ci dedichi, ma anche per tutto il lavoro che fai dietro le quinte di inchiesta, di analisi, che è sempre molto prezioso.
Grazie.
Un abbraccione. Ciao Riccardo.
Un abbraccio anche a te. Ciao.
Ciao.